Quel tragico 29 luglio del 1983 la mafia mutò direzione, scelse la via eclatante, quella che avrebbe dimostrato che nel braccio di ferro con lo Stato comunque l'avrebbe spuntata. Così fece esplodere in via Federico Pipitone a Palermo l'autobomba che uccise il giudice Rocco Chinnici, gli uomini della sua scorta e il portiere dello stabile dove il magistrato viveva insieme alla moglie ed i figli. Oggi Caterina, la più grande, anche lei magistrato, ha voluto raccontare quei momenti di ansia, di angoscia e di disperazione che hanno segnato una delle pagine più buie della storia italiana e soprattutto ha voluto raccontare la storia di un servitore delle istituzioni e di come cambia una famiglia che ha vissuto il dolore della sua scomparsa.
Quanto ha contato nel suo lavoro l'esempio di suo padre?
Ma io mi sento di dire che è stato davvero determinante, intanto perché se io sono diventata magistrato è merito di mio padre. Lui mi ha trasmesso fin da quando io ero piccolissima un grande amore, una grande passione per la magistratura e ho appreso senza rendermene conto, senza che lui mi facesse delle lezioni, come si fa il magistrato, coniugando il rigore professionale con una grande umanità che non deve mai essere dimenticata, nemmeno di fronte a chi ha commesso i più gravi reati. E quindi io ho imparato crescendo a fare il magistrato, sono diventata magistrato con grande gioia di mio padre e lui è diventato il mio modello, il mio riferimento e continua a esserlo ancora oggi.
Perché un giovane che vuole diventare magistrato dovrebbe leggere la biografia di suo padre?
Beh, proprio per quello che ho detto, perché credo che potrà trovare un modello e penso anche uno stimolo. Papà era sempre vicino ai giovani magistrati, incoraggiava quelli che ancora magari stavano studiando a impegnarsi, a intraprendere il concorso con impegno, con determinazione e con fiducia. E quindi io credo che possa essere un modello di magistrato, però al tempo stesso possa offrire ai ragazzi quello stimolo per decidere di intraprendere una carriera così impegnativa.
Se dovesse definire la mafia del 1983 e quella di oggi, come lo farebbe?
La mafia del 1983, con una parola si potrebbe dire una mafia militarizzata, estremamente crudele, che non teneva in alcuna considerazione la vita degli altri e che per cancellare quelli che si ponevano come ostacoli al raggiungimento del potere e degli interessi economici non esitava un attimo ad ucciderli con le modalità più brutali. Oggi la mafia è qualcosa di diverso, si è forse infiltrata nella nostra società, si confonde più facilmente, quindi è più difficile da perseguire per le istituzioni dello Stato, ma è certamente altrettanto pericolosa. Quindi siamo passati ad una mafia più sofisticata che non usa più la violenza in quanto tale, ma comunque usa sempre lo stesso metodo, l'intimidazione, la prepotenza. È una violenza che non è più però quella militare.
Rocco Chinnici, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, quante persone ha incontrato lungo il suo cammino con quei volti e con quella voglia di sconfiggere il male?
Ma guardi, tanti. Nella mia vita io ho avuto il privilegio di conoscere tante di quelle persone e poi il dolore di perderle. Io ricordo perfettamente Cesare Terranova, Gaetano Costa, il presidente Mattarella, che allora era presidente della regione e venne ucciso, ho il ricordo di Pio La Torre, il generale della Chiesa. Io tutte queste persone le ho conosciute. Poi Falcone e Paolo Borsellino in particolare, io dico, fanno parte del mio patrimonio affettivo. Paolo Borsellino, che aveva questa coincidenza del giorno di nascita con mio padre, era una persona assolutamente simile a lui, aveva lo stesso tratto umano, aveva la stessa profonda generosità, lo stesso tipo di impegno nel lavoro. E infatti io dico sempre, non è un caso se quando io sono arrivata all'ufficio istruzione mio padre scelse per me come magistrato affidatario, oggi diremmo tutor, proprio Paolo Borsellino. Lui si riconosceva in quel giudice ed evidentemente mi ha affidata a lui con la sensazione di essere quasi lui ad introdurmi nel lavoro.
Come cambia una famiglia che ha vissuto un dolore così forte?
Beh, guardi, cambia tutto. Cambia tutto perché si ha un impatto con il dolore. Io dico che alla morte non si è mai preparati, nemmeno quando è una morte magari purtroppo annunciata da una lunga malattia, una morte improvvisa ancora meno. Ma una morte improvvisa con quelle modalità così eclatanti e feroci e con quella motivazione. Rocco Chinnici è stato ucciso solo perché faceva il suo lavoro e lo faceva per il bene comune, nell'interesse dei cittadini. È un impatto violentissimo con il dolore. E il dolore richiede, come dire, tanto tempo perché possa essere mai dimenticato, ovviamente, mai colmato, ma metabolizzato e nel tempo accettato come compagno di vita, tanto da diventare una grande forza. L'impatto immediato, io dico, è di grande stordimento. Poi c'è la rabbia, una rabbia fortissima perché non si può accettare una cosa del genere. E poco a poco da quella rabbia, forti dei valori che si hanno, forti della fede che mia madre aveva profondamente, ma anche mio padre, e che ci hanno trasmesso, che ci hanno sostenuto, forti di quello che era stato l'esempio di coraggio e di determinazione di mio padre, che aveva comunque voluto vivere una vita quanto più possibile serena sotto il profilo familiare, abbiamo cominciato a ricostruire la nostra vita, partendo proprio dall'accettazione, dall'accettare, comprendendone le motivazioni più profonde, cioè l'impegno di mio padre e il fatto che lui stesso per primo avesse accettato il rischio, accettare quella morte e a poco andare verso un cammino che ci ha portato a interiorizzare sempre di più quel dolore, però, ripeto, a trasformarlo in un compagno di vita e in una grande forza. Però non c'è dubbio che ancora oggi, a 30 anni di distanza dalla sua morte, io e i miei fratelli, ormai adulti, ormai genitori a nostra volta, quel vuoto lo avvertiamo.
Cosa vuol dire avere un cognome come il suo?
Avere una grande responsabilità, un'eredità decisamente impegnativa, tra l'altro poi per me che ho fatto lo stesso lavoro. Vuol dire, ecco, pur senza farsene condizionare, senza rimanerne schiacciati, ricordare sempre di dover essere all'altezza del nome che si porta, dei valori che quel nome tuttora testimonia. Però devo dire che è un'eredità bellissima, perché è un'eredità di valori e credo che sia la più bella eredità che un padre può lasciare ai suoi figli.